Buonasera a tutti, buon Erev Shabbat Kodesh, Parashat Tazria e Metzorah. Allora, due parashot che leggeremo insieme questo Shabbat, poi l'Haftarah sarà quando sono insieme, quando sono unite le parashot, ora si legge l'Haftarah della seconda Parashat di Metzorah. Ma oggi però vi spiego un po' tutte e due perché sono molto legate, adesso vedremo anche perché. Allora, giusto ricordiamo gli argomenti delle de parashot. Allora, parashat di Tasria, partiamo da Tasria, che riguarda appunto tutto quello che è l'impurità, uno in seguito a un parto, poi quella che viene definita zarab, malattia della pelle, poi la pelle sana in mezzo a una lesione o sopra un'infezione, la zarab, pardon, sopra un'infezione, sopra un ustione. Nel caso di caduta a chiazze di capelli o di peli, di macchie opache bianche, di calvizie, poi abbiamo l'isolamento appunto della persona che è affetta dalla Tzaraat, e la parasha di Tazria si conclude con la Tzaraat dell'indumento, che era il chettà di ieri, dove sì, abbiamo visto insieme la mattina, quando abbiamo studiato, che i vestiti dovevano essere bruciati nel caso di Tzaraat, e lì sono scoppiati tutti. Vincenti, piccola parentesi perché è tutto sempre legato alla Torah. Poi Parashat Metzorah abbiamo la purificazione appunto di chi è affetto di Tzaraat e l'offerta di un povero che abbiamo letto stamattina, visto che abbiamo fatto, essendo unite, dunque abbiamo studiato anche stamattina la prima parte di Parashat Metzorah, dunque l'ultima di Tasria con la prima di Metzorah, e dunque l'offerta per la Tzaraat di un povero, la comparsa di macchie in una casa, l'eliminazione poi dell'impurità. Abbiamo anche l'impurità nella parasha di Metzorah che riguarda il flusso di secrezione di un maschio, dunque perdite di seme, però anche impurità legata alla mestruazione, dunque perdite di una donna. Questo proprio in grandi linee, proprio gli argomenti della parasha. Vediamo però un attimo come di consueto, prima di arrivare alle Haftarot, vediamo un attimo di approfondire con, secondo la Chassidut, uno o due argomenti, adesso vediamo, di queste parashot che appunto ci apprestiamo a leggere Shabbat e comunque ogni giorno la parte del giorno. Allora, abbiamo la mitzvah della Brit Milah che appunto all'inizio quando la donna partorisce un bimbo, e nel caso del maschio, nel caso della femmina, quanto deve l'iter dei giorni per la purificazione, e poi nel caso del maschio, l'ottavo giorno, la Brit Milah. Ricordo che la Brit Milah, come tutte ben sapete, è stata comandata al primo ebreo Avraham Avinu, però non è grazie al comandamento di Avraham Avinu che la chiamo, ma grazie a questa parasha, dove è una mitzvah, cioè che allora era diretta Avraham Avinu, diciamo, come individuo, come primo ebreo, lui, tutti gli uomini della sua famiglia, ovviamente, della sua casa più precisamente, inclusi schiavi, eccetera. Però mitzvah, parte delle 613 mitzvot in questa parasha, importante ricordarlo. Poi abbiamo quello che abbiamo studiato appunto stamattina a proposito del caso in cui sia un povero ad offrire, a dover offrire per espiarsi. Allora, espiare il peccato. Allora, un punto molto molto interessante sviluppato da Rebbe che io vi do come sempre in sintesi, vi trasmetto in sintesi, e dunque riguarda il capitolo 14, Psukim 21 e 22, chi vuole poi guardarlo nel Humash, originale, vediamo anche la pagina, ecco qua. Allora, un secondo che non vorrei. Ok, sì, 14, sì, no, infatti ho visto, scusate, mi è andata nell'altra pagina, vabbè. E allora, subito qua, scusate, non so perché mi è andato via il segno. Allora, pagina 475, quinta chiamata, quello che abbiamo letto appunto stamattina. Dunque, se una persona è povera e non riesce a offrire le offerte elencate prima, in quel caso prenderà un agnello come Hashem per Tnufa, e un decimo di effa di fior di farina impastato con olio, come Minha, un log di olio, due tortere oppure due giovani colombe, appunto secondo i suoi mezzi. Uno sarà per il sacrificio di Khattat e uno per Lola. Questo è il psukim che abbiamo appunto studiato anche stamattina. Adesso però vediamo un attimino di approfondirlo. Allora, dunque c'è tutto l'iter di come deve purificarsi, viene allontanato nel caso di dubbio e deve immergersi nel mikve, no? Tutto l'iter l'abbiamo studiato nei dettagli. E poi, come conclusione, offrire questo sacrificio, che viene definito sacrificio del Mezzorà. E poi, però, come abbiamo appunto appena letto, dipende dalla sua situazione economica. Dunque, se è ricco, allora deve portare un corban da ricco. Se invece è povero, allora un corban che portano i poveri, come appunto viene descritto, come abbiamo appena letto. Allora, c'è un altro punto però molto interessante che pochi sanno, che la Torah permette a un secondo ebreo di offrire un sacrificio per colui che è Hayav, dunque che ha l'obbligo di sacrificare. Allora, la domanda che pone, e qui siamo nel Rambam, riportato dal Rebbe, dice: cosa succede nel caso che un povero prende su di sé questo, diciamo, onere di offrire un sacrificio per un ricco o viceversa, sì. E in quel caso cosa dice Rambam? Allora, il ricco dice il sacrificio del povero alai, si dice, no, fino ad oggi alai, su di me, nel senso lo prendo, me ne prendo la responsabilità, e invece nel caso del povero dice io offro per il ricco. Allora, il povero però cosa deve fare? Deve portare, visto che fa le veci del ricco, deve portare un corban da ricco. E viceversa per il ricco, visto che lo offre invece del povero, deve portarlo da ricco. E qui Rebbe, e dunque la Hasidut, entriamo nella Hasidut, vediamo come spiega secondo la Hasidut. Dice, questa halakha è una halakha un po' complessa, diciamo, bisogna cercare di capire. Visto che colui che offre fa, come abbiamo detto, le veci di colui che è stato affetto dalla Tzaraat, dunque logicamente dovrebbe essere secondo le possibilità. Come mai invece il psak halakha del Rambam, abbiamo visto, non è così. Ah, dice, per capire ciò bisogna un po' approfondire questa possibilità che la Torah dà di offrire un sacrificio al posto di un altro, visto che l'obbligo dell'offerta di Hattat o di Hasham, l'obbligo vige sulla persona che ha peccato e dunque deve portare un'offerta di Khatat, Khatat, Khet, peccato. Dunque, o che necessita di una capara. E dunque, come può qualcun altro offrire, sacrificare in questo caso al suo posto, visto che è lui che deve fare la tshuva, è lui che deve fare la capara. E qui dice c'è un chidush enorme, riporterebbe, ricordando il trattato di Shavuot 39a, e nel Rashi, anche del Chumash di Vayikra, capitolo 26, passo 37, e in tanti altri luoghi, che si basa su un principio. Cioè questo Chiddush, questa novità, chiamiamola così, si basa su un principio, è riportato appunto, come dicevo, nel Trattato di Shavuot, eccetera, col Israel a Redinzara. E questo ci riporta a quello che abbiamo parlato prima della registrazione. Tutto ci ricollega. Allora, con Israele Zelazè, cioè noi siamo legati e responsabili in realtà uno dell'altro. Dunque, quando grazie, diciamo, al merito di questo dare di come si dice? far sì che l'altro possa rappresentarmi, in altre parole, e espiare il proprio peccato, mostra quanto in realtà noi come popolo siamo legati indissolubilmente, se si può dire così, l'uno l'altro. Infatti, quando uno fa un neder, e attenzione, il neder non è roba da poco, attenzione, dicendo Korbanot shel Metzorah zeh alai, cioè l'offerta di questo affetto dalla Tzaraat, che certi definisco come debra, ma non esattamente più Tzaraat, e dunque mi prendo la responsabilità di questo Korban. In realtà cosa succede in quel momento? Che risveglia e rivela che sia lui che colui che è affetto dalla Tzaraat sono un'unica entità. Dunque questa unità si esprime appunto in questa halakhah, e la prova ne è che se colui che ha fatto il neder, dunque la promessa, è un ricco, visto che lui adesso si immedesima in colui che ha bisogno dell'espiazione, ossia colui che è affetto dalla Tzaraat, che è un povero, dunque deve portare un'offerta da povero e viceversa. Dunque, questa halakhah cosa ci insegna in realtà? Fino a dove arriva la forza dell'unione del popolo ebraico, che tramite un sacrificio che uno porta per l'altro, l'altro viene esonerato, purificato, perdonato. E dice il Rebbe, continua e spiega che dunque non solo nel caso che colui che è chayav, come il gergo della halakhah, chayav di questa kapara, dunque deve purificarsi e è povero. E allora, cosa succede? Però un attimo, ma abbiamo detto che se uno è povero, abbiamo visto in diversi casi, che anche a livello materiale, anche a livello spirituale, che uno deve offrire la Hashem secondo le proprie possibilità, ok? Dunque materiali, dunque economiche, spirituali, le forze dell'anima. Dunque, se è povero, come fa a offrire un corban da ricco? Allora, dice, molto interessante. Visto che appunto siamo, come riportato anche nel trattato di Yerushalmi della Gemara, Yerushalmi Nederim, capitolo 9, Halakha 4, Kol Israel hem kumo guf echad, che tutto il popolo di Israele è considerato come un solo corpo, e quando un membro del corpo viene a mancare, Dio non voglia, o comunque soffre, allora tutto il corpo ne risente. E così anche, come lo spiega anche il Torah nel Parashat Tzavim, così anche per quanto riguarda il popolo ebraico. E anche questo è un esempio, diciamo, non positivo, ma anche nel positivo, ovviamente, quando un organo si rafforza, dunque, come in questo caso che uno vuole, si risveglia, vuole portare un corban per il prossimo, allora anche colui che, tra virgolette, l'analogia con quel membro che è malato, si rafforza e porta a guarigione. Al punto tale che se è povero, riceve le forze del ricco, dunque anche la possibilità economica di poter attuare questo corpo. Allora, questo è un punto ovviamente molto in sintesi interessantissimo, no? Su questa forza, dunque, sì, di poter, e la possibilità che Hashem dà a ognuno di potersi purificare, fare teshuva, avvicinarsi ad Hashem, ma soprattutto come viene espresso nella Halakha, riportata da Rambam, quest'unione, come dicevo all'inizio, indissolubile tra un Yehudi e l'altro, essendo considerati un solo corpo. Adesso, sempre parlando di Mara, che riporta il Midrash, siamo al trattato di Arachin 15, allora riporta sette. Allora, noi tutte sapete che una delle cause principali che causano questa malattia definita Zara è la Lashonara. Ecco perché prima compare sui muri per dare il primo segno di fare teshuva. Se la persona non capta il segno e non fa teshuva, allora passa gli indumenti e se no sul proprio corpo. Una volta che il corpo viene affetto di questa piaga, malattia, allora lo si allontana dai tre accampamenti, deve pronunciare ognuno che lo incontra. Mentre si allontana, che è impuro non avvicinarsi a lui e dovrà rimanere appunto isolato. Questo perché? Perché appunto la Lashonara provoca l'allontanamento di una persona dall'altra, perché se una persona racconta la Lashonara su una terza persona, la seconda poi si allontana dalla terza. E dunque, per lo scopo ultimo, perché vedete, avete mai notato, nella Torah non si parla di prigioni, no? Perché la Torah è Hashem. Lo scopo ultimo è di portare la persona a, diciamo, realizzare le proprie colpe per poter poi tornare ad Hashem e fare teshuva. E allora Hashem ci va piano, prima va con i muri nel caso di Atnezzorah, poi, e poi se una persona proprio allora viene affetto addirittura al corpo. Tutto questo perché capisca la gravità del peccato e avendo esperienza sul proprio corpo, sul proprio essere, di quello che lui ha causato, quando la Shonara, allora capirà la gravità e dunque potrà salvarsi e fare teshuva. Però l'Agmara, appunto, che ricordavo prima, basandosi anche su Midrash, riporta sette, con Midrash 10, peccati in realtà che causano la Zara, dunque non solo la Shonara. Allora, il primo è l'idolatria. E l'idolatria, attenzione, il divieto sull'idolatria, che lo troviamo innumerevoli volte nella Torah, è un divieto che comprende anche il pensiero, cioè non solo l'azione, ma anche il pensiero. Dunque, per esempio, lo studio della letteratura o filosofia, culti estranei alla Torah. E quando si studia, dunque, le cose che una persona studia, dunque, fanno parte poi del pensiero, della mente, e poi è molto arduo liberarsene, diciamo così. Ecco perché ci sono queste misure, diciamo, radicali che portano la persona a fare tshuva. E infatti Midrash anche riporta, Midrash Tanhuma, che il primo peccato, diciamo il peccato non primo, purtroppo, diciamo il peccato come popolo che riguarda l'idolatria, ovviamente, sappiamo, il peccato del vitello d'oro, e gli adoratori appunto di questo vitello d'oro furono, secondo Midrash, colpiti on the spot, come si dice, dalla piaga, cioè immediatamente dalla piaga della lebbra. Poi abbiamo l'omicidio. L'omicidio e poi questa. No, perché sto pensando se riportarvi tutto, o comunque sempre. Allora, prima, allora, a proposito dell'omicidio, allora, una persona può avere rimorsi e vuole far ciubà, ma ovviamente la vittima alla quale ha tolto la vita non potrà più tornare a vivere. E dunque sarebbe un crimine irriparabile e ecco perché viene colpito dalla Zarat come, diciamo, per questa colpa. Abbiamo la famosa storia con Avner e Yoav che uccide Avner, detta molto in breve, e infatti Yoav viene colpito dalla Zara per questo omicidio, come riportato nel Blachim. Poi abbiamo il peccato dell'immoralità. Peccato dell'immoralità. E questo l'abbiamo visto con Saraimeno, prima ebrea della storia, che quando fa stata rapita dal faraone, il faraone che aveva intenzioni molto immorali a proposito, e fu colpito lui e tutta la sua corte con la piaga della Zarat, addirittura con la forma più grave dei 24 tipi che ci sono della Zarat. E poi abbiamo il Chilul Hashem, che è la profanazione del nome di Hashem, che è una trasgressione gravissima, Sappiamo che lo scopo del mondo è santificare il nome di Hashem, e dunque trasgredire questo peccato è molto grave, e dunque il castigo anche la Tzaraat, che si dice che è terribile quanto la morte. Poi abbiamo la bestemmia, e qui la famosissima storia con Goliath, che tutte sicuramente ricordate, questo gigante che tutti erano, a cominciare anche del re Shaul, presi proprio dal panico da questo gigante che voleva colpire il popolo ebraico, David che con la forza della Kedushah, della Tara, che lo ucciderà poi, no? Lanciando questa pietra sulla fronte, ma prima ancora lui che aveva bestemmiato a Kadosh Baruch Hu, in modo molto pesante. Dunque, prima di essere colpito a morte da David, il corpo appunto di Goliath fu preda di questa Tzaraat, appunto per colpa della bestemmia. Poi abbiamo anche un'altra colpa che porta alla Tzaraat, che è quella del furto al pubblico, che può essere sotto diverse forme, ovviamente. E poi abbiamo chi svolge una mansione non consentita, e questo lo vediamo nella storia del re di Usia, che allora in realtà tutto è partito dall'orgoglio, e perché lui in realtà era un giusto, e finché il suo maestro Zecharia era in vita, ma quando appunto Zecharia viene a mancare, allora purtroppo abbandona lo studio della Torah, e questo fu un grave errore, ovviamente, e poi un giorno ha voluto bruciare dell'incenso nel Betamidash. Coenim si sono opposti, giustamente, ma lui insisteva, finché appunto, dopo essere stato rimproverato, la fronte, in particolare in questo caso, nel caso di Osia, si riempì di queste macchie bianche che erano proprio la Tzaraat, dalla quale non guarì mai fino al giorno della sua morte, e infatti non fu neanche sepolto con i re. Poi abbiamo il peccato capitale dell'orgoglio, che è un po' l'origine di tutti i peccati, che infatti, come dice il Midrash, dove c'è l'orgoglio, Hashem dice non c'è posto per me, perché la persona è piena di sé, non c'è posto per Hashem, per la sua fiducia, la Lashon Hara, come abbiamo ovviamente ricordato anche prima, e il famoso episodio con Miriam, la sorella di Moshe, che se non era intenzione di Lashon Hara, e comunque per il suo livello altissimo di Kedushah nel quale si trovava, era considerato Lashon Hara, e dunque è stata allontanata dal campo, tutti l'hanno aspettata, come sappiamo. Abbiamo anche un'altra motivazione della Tzaraat, che è il malocchio, o diciamo quelli che malocchio, che comunque l'origine è anche l'invidia, l'avarizia. Infatti, quando la casa veniva colpita dalla Tzaraat, bisognava far uscire poi dalla casa tutto quello che si trovava in casa, no? E questo perché? Perché quello che era avaro, per esempio, arriva un vicino e dice: non è che potresti prestarmi un certo oggetto? Oh, no, non ce l'ho, perché non avevo le idee. Poi, quando viene colpito dalla Tzaraat, tutti gli oggetti vengono esposti, diciamo, alla fine. E questo si copriva invece che l'aveva. E Hashem, come ben sappiamo, ha creato il mondo perché sia un mondo Olam Chesed Ibaneh, un mondo che sia basato sulla bontà, sulla generosità, sull'altruismo, sull'empatia. E dunque chi non pratica il Chesed, anche lì viene colpito dalla Tzaraat. Poi abbiamo il giurare il falso, e qui questo ci ricollega all'Haftarah. Allora, come vi ho detto, l'Haftarah di questa settimana, avendo le due parashat unite, Tazria e Metzorah, noi leggeremo qui l'Haftarah di Metzorah, ma però ricordiamo qual è la parashat di Tazria. E nell'Haftarah, pardon, di Tazria. Allora, l'Haftarah di Tazria narra di questo ufficiale, che era di alto rango, che era generale dell'esercito di Aram, che si chiamava Naaman, che fu appunto colpito dalla Tzaraat. E E lui allora aveva condotto al suo servizio, servizio di sua moglie più precisamente, aveva, e qui purtroppo ci ricollega anche con gli ostaggi, e dunque è stata presa ostaggio questa ragazza ebrea, come viene appunto ricordato nell'Haftarah. Allora, prima vediamo, viene elencato che questo Naaman era autorevole, era molto stimato, era un grande guerriero, però appunto era affetto da questa zaraza. E quando era uscito in bande di assalitori, hanno catturato appunto questa ragazza giovane dalla terra di Israele, che, come vi dicevo, è stata messa al servizio della moglie. E questa ragazza, vedendo il padrone affetto da Zarat, si rivolse alla padrona e le disse che le preghiere per la salute del mio padrone dovrebbero giungere al nostro profeta che si trova nel Shomron, Samaria, e lo guarirebbe di certo dalla sua malattia. Allora, cosa fece Naaman? La moglie riferì al marito Naaman, ma il marito a sua volta andò dal re di Aram, lui era il generale dell'esercito di Aram, dunque si rivolge al re e dice: guarda, la ragazza di Israele mi ha proposto appunto di, come diciamo, metodo di guarigione, di recarmi dal profeta in Israele. Allora dice: ok, manderò, il re accetta questa proposta e dice: non solo, manderò una lettera al re di Israele, poi dunque Naaman prende con sé 10 pezzi d'argento, 6.000 monete d'oro, 10 campi d'abiti, tutto per donare poi al profeta in caso appunto di guarigione. E porta al re questa lettera, e dice, nella quale era scritto che il re lo mandava, dice: io mando il mio servo Naaman e tu lo guarirai dalla zarata. Adesso Yoram, che non era un re molto tzaddik, non aveva rapporti con il profeta, e strappò le vesti, dice: ma sono mica io, vai crabbe gaddava, e lui manile a mitule a chayot, sono mica forse Hashem in grado di togliere e dare la vita? E perché dunque questo re mi manda un uomo di modo che io lo guarisca dalla zara? Ah, sappiate che sicuramente sta cercando pretesto di lite contro di me. Quando però Elisha, il profeta Elisha, uomo di Hashem, Isha Elohim come viene definito, e sente che appunto re si era tolto, Elisha si era tolto, strappato in questo caso le vesti, mandò a dire: ma perché ti sei strappato le vesti? Tranquillo, fallo venire da me, di modo che si renda conto che c'è un profeta in Israele. Ve Yedah Ki Yesh Navi Beisrael, famosissimo passo. E quando appunto Naaman arriva con i cavalli, col carro, si ferma all'entrata della casa di Elisha, e cosa fa Elisha? Non gli viene incontro, ma gli manda un messo, e tramite questo messo gli trasmette di andare a immergersi 7 volte negli Ardenni, nel Giordano, e poi la tua pelle tornerà sana e sarai puro. La reazione di Man è terribile perché si infuria, se ne va dicendo: ah, io che pensavo che tra me e il profeta sarebbe, che pensavo tra me, nel senso che sicuramente il profeta sarebbe, comunque parliamo di un generale, come l'abbiamo definito all'inizio, Ish Gadol, un Esupanim, un personaggio autorevole, molto stimato, un grande guerriero, no, capo dell'esercito, e questo non mi viene neanche incontro. Dice: ero sicura che si sarebbe fermato, avrebbe toccato il nome di Hashem, suo Dio, avrebbe levato il suo braccio verso il punto ammalato, e così avrebbe guarito, no? Un po' questa scena, no? Guarito la zana. E poi pone la domanda: cioè, mi chiede di immergermi 7 volte nel Giordano, ma non è che Amanà e fiumi di Damasco non sono mica migliori di tutte le acque di Israele? Cioè, ovviamente sono migliori, e non potrei bagnarmi, dice Naaman. Dunque, sì, allontana furibondo e va per tornare. A quel punto però i suoi servi si avvicinano e gli dicono: un attimo, padrone, se Provetta ti avesse chiesto qualcosa di complicato, di difficile, non l'avresti fatto? Sicuramente. In questo caso, tanto di più che ti ha solo detto di immergerti nell'acqua e diventerà puro. Cioè, in altre parole, non ci perdi niente. Dicevamo prima, non ci perdi niente. Adesso vedete a cosa mi riferivo. Dunque scese nel Giordano, si immerse 7 volte, era una lezione, come dicevo stamattina, che vi ho lasciato in suspense, e chiedevano: ma come mai 7 volte? Allora noi l'abbiamo visto nella Parashah, e qui facciamo una sosta un attimo, torniamo alla Parashah di Tezrè, di Metsorà, e allora il 7 volte, allora lo vediamo all'inizio della Parashah di Tezrè, dove la donna è impura, Pasuk 2 per essere precisi, e dunque sarà impura per 7 giorni. E poi, nel caso della nascita di un maschio, nella nascita di una femmina, 2 settimane. Dunque, la prima volta vediamo il 7, però poi il 7 si userà d'ora in poi per la purificazione. Infatti, capitolo 13, Pasuk 4, dove vediamo che sarà. Dunque il Cohen esaminerà la macchia e lo dichiarerà impuro, e nel Passo 5 più esattamente, pardon, fine 4, fine 4, e lo terrà in isolamento per 7 giorni. Poi lo rivedrà il settimo giorno e poi di nuovo lo metterà una seconda volta in isolamento per 7 giorni, e il settimo giorno lo riesaminerà. E di nuovo, così lo vediamo in diversi psukim, Shivat Yamim, Shivat Yamim, e di nuovo Shivat Yamim, Bayom HaShvi'i. Dunque, molto questo 7 giorni, se non erro 15 volte, 14 o 15 volte è ripetuto, e ne ho contate giusto per poi nelle diverse forme. E comunque, dunque, per purificarsi, vediamo che c'è questo allontanamento per 7 giorni, che deve spruzzare 7 volte per renderlo impuro. Dunque abbiamo molto questo concetto di sette, per chi appunto si ponesse la stessa domanda. E anche quello che vedremo alla fine della Parashah, a proposito del liquido seminale, dovrà immergersi nel mikve, rimarrà impuro fino a sera, e questo per l'impurità, appunto, di una fuoriuscita di seme, e nel caso della donna, per 7 giorni, dunque dovrà rimanere distaccata dal contatto col marito per 7 giorni. Dunque, vi ho riportato velocemente dove ritroviamo molto questo numero 7 legato all'iter della purificazione o alla purificazione stessa. Dunque, si immerge, torniamo a Naaman 7 volte, e non solo guarisce dalla Tzaraat, ma la pelle e la carne diventa come di un bambino. Dunque, non solo puro, ma addirittura come un bambino. A quel punto ritorna, da come lo definisce non il profeta, ma l'uomo di Hashem, come l'abbiamo visto prima anche a proposito appunto del profeta. Elisha, ovviamente, torna da lui con tutto il suo seguito e dice: oh, ora so che Hashem, no, che Hashem non è in nessun altro paese, ma solo in Eretz Israele. Dunque accetta il dono del tuo servo. Vi ricordate che si era portato dietro 6.000 monete d'oro, 10 cambi di indumenti, 10 pezzi d'argento. Ma come risponde Elisha? Come è vero che vive Hashem, davanti al quale mi sono trovato, giuro che non accetterò. E insistette, Naaman insiste, insiste, ma Elisha rifiuta. Dice: ma magari si potesse concedere al tuo servo la quantità di questa sacra terra, che posso trasportare 2 muli per fare un altare nel mio paese. Perché? E qui, come allora, prima era addirato, vi ricordate, dalla reazione di del profeta. E qui invece cosa dice, come si definisce il tuo servo, no? E non solo dice non offrirò più né olà né nessun sacrificio a divinità di altre nazioni, ma solo a Kadosh Baruch. Però c'è un problema, dice, tornando, io, essendo, lui era il generale, però lui dice, ho bisogno di un perdono anticipato, se si può chiamarlo così. Perché dice, quando il suo signore, il re, viene al tempio pagano di Rimmon per prostrarvi, si appoggia al mio braccio. Dunque, anche qui, quando tornerò, si dovrà appoggiare al mio braccio e mio malgrado sarà costretto a inchinarmi in questo tempio di Rimmon. E dunque possa Hashem poter perdonare il tuo servo che non sarà un inchino mio, ma diciamo forzato. E il che Elisha le risponde: vai in pace, Lech Leshalom, famoso anche Lech Leshalom, e si allontana in un tratto. E qui arriviamo alla Haftarah di Metsorah. Cosa succede però? Allora, nell'Haftarah di Tasria, che vi ho appena dunque trasmesso, siamo nel libro di Melachim, nei Nevi'im, Melachim Bet, e abbiamo letto il capitolo 5. La Haftarah di Metzorah, che in Kutaretz leggeremo appunto questo Shabbat, sarà in capitolo 7, dunque abbiamo un capitolo in mezzo. Cosa succede nel frattempo, prima di arrivare all'Haftarah di Parashat Metzorah, del settimo capitolo. Cosa succede? Allora, che Elisha aveva un servo. Questo servo si chiamava Gehazi. Allora, cosa succede? Quando Elisha rifiuta categoricamente ogni tipo di compenso, proprio per mostrare che quello che è successo, il miracolo, è un miracolo divino, e non per interesse questo e altro, per via di una magia questa e altra, Chas v'Shalom, ma è proprio per fare a proposito Kiddush Hashem, e quello che dicevamo prima, che una delle motivazioni per le quali si è affetti della Tzaraat è anche Chas v'Shalom in Chilul Hashem. Allora qui invece Elisha voleva fare Kiddush Hashem. Vi chiederete anche come mai però Elisha non gli è venuto incontro, ma manda il messo. Allora, e qui ci riporta un altro dei motivi che abbiamo elencato prima, delle motivazioni per le quali uno è affetto dalla Tzaraat, abbiamo parlato dell'orgoglio. Siccome Naaman, essendo, come abbiamo ricordato, un generale, essendo non solo generale, che già quello bastava, ma appunto una persona, un personaggio autorevole, molto stimato e grande guerriero, come tale, umanamente e anche di più, si è, diciamo, colmato di orgoglio. E questo ha fatto sì che sia stato affetto dalla Tzaraat. Dunque, per poter essere guarito, dunque per poter guarire da questa malattia, nel suo caso causata dall'orgoglio, doveva dunque l'antidoto sentirsi umile. Ecco perché Elisha non gli viene incontro. Qui lui si sente, l'ha preso come un affronto, ma quando i suoi servi le hanno detto: ma non ti costa niente, non c'è niente da perdere, fallo comunque. Questo per lui richiedeva uno sforzo immane di sottomissione a un qualcuno, in questo caso uomo di Dio, profeta, che gli aveva fatto del rispetto. Dunque il suo comunque accettare questo consiglio dai suoi servi, dopo che è stato, si può dire, anche umiliato, dunque questo suo sentirsi, questa sua umiltà nell'accettare dunque questi consigli, ha fatto sì che l'immergersi nel Giordano gli ha portato la guarigione. Questo è un punto anche importante che volevo sottolineare. Tornando a Gehazi, servo di Elisha il profeta, allora cosa succede? Che come abbiamo detto prima, Elisha rifiuta categoricamente ogni tipo di compenso e poi ci soffermeremo un attimo anche sul nome di Naaman. Comunque, e rifiuta, ma attenzione, questo servo appunto Gehazi, in quel sesto capitolo, che è quello mancante, e nonostante che era molto erudito, aveva comunque un carattere un po' vile e aveva questa cupidigia, dunque aveva tutti questi doni che suo padrone ha rifiutato. Allora, cosa fa? Studia un piano e insegue Naaman, che vedendolo scende dal carro, appunto gli va incontro, gli chiedeva tutto bene perché l'ha riconosciuto in quanto servo di Elisha, quello che gli ha portato a questa guarigione. E cosa dice Gehazi? Il mio padrone, profeta, mi ha mandato con un messaggio, e che due discepoli appunto del profeta sono appena arrivati da Refraim, e ti prego di dar loro un chiccar d'argento e due campi. In realtà Naaman era un po' insospettito. Ecco perché gli chiede di giurare. Dice: ma giura che è veramente tuo padrone a mandarmi, visto che aveva visto quanto aveva insistito, che non voleva accettare. A quel punto Gehazi presta un falso giuramento. E come ben vi ricordate, fra la lista delle motivazioni per le quali uno può essere affetto dalla Zara è falso giuramento. Infatti, Elisha, e prima Naaman gli credette e gli dice: no, no, perché un chicar, due chicarò d'argento, e portavano tutto il tesoro nella casa di Gehazi, mise tutto, diciamo, al sicuro. E poi torna nel Beit HaMidrash, dove c'era, dove si trovava il profeta Elisha, che stava insegnando, no, la parasha. E dice: ma da dove vieni, Gehazi? Ah, no, niente, da nessuna parte in particolare. Dunque è rimasto un po' così evasivo. E Elisha gli dice: ma io conosco la verità. Io fisicamente sono rimasto qui nel Beit HaMidrash, ma il mio spirito era presente anche quando l'uomo era sceso dal carro e ti ha consegnato l'argento. Insomma, tu non mi hai visto lì perché fisicamente non c'ero, ma ovviamente, in altre parole, con Ruach HaKodesh ho visto tutto. E l'ha rimproverato. Uno, perché aveva giurato in nome di Hashem di non accettare niente, e dunque poi questo che accetta allora ha causato un chilul Hashem. E poi, come avevamo detto prima, perché il profeta non voleva accettare niente? Perché voleva, appunto, che questo miracolo fosse un miracolo a tutti gli effetti, un miracolo divino. E invece, quando questo accetta i doni, allora è come se toglie il Kiddush Hashem in questo grande evento, la potenza di Hashem. E dunque si adirò moltissimo, dice, a quel punto, dunque, insomma, gli augurò di essere colpito dalla lebbra, lui e i suoi figli, tre figli precisamente. E mi chiederete però perché i suoi figli, cioè che colpa ne avevano? Cioè, perché in realtà i suoi figli erano a conoscenza dei piani del padre e non si erano opposti. E ecco perché anche loro vengono colpiti. E qui arriviamo, concludiamo con la seconda Haftarah, che è l'Haftarah di Parashat Mitzorah, dove quattro uomini affetti da Tzara'at, e chi sono questi quattro uomini? Sono Gehazi e i suoi tre figli, che si trovano all'entrata della città, e dunque, attenzione, sono affetti da Tzara'at, e dice: perché stiamo qui a aspettare di morire? E allora dicono: se decidiamo di entrare nella città, in città c'è la carestia e morire. Però se restiamo qui moriremo ugualmente. A quel punto, ancora una volta, non abbiamo niente da perdere. Consegniamoci all'accampamento di Aram. Poi, nel caso che ci lasciano vivere, vivremo, magari, e se ci mettono a morte, moriremo, che tanto la morte è sicura. Allora, stanno per andare in questo accampamento di Aram, dell'arameo, e quando giungono all'estremità, non c'è nessuno. Ma come mai non c'è nessuno? E qui, grandissimo miracolo di Hashem, Hashem aveva fatto in modo che l'accampamento di Aram immaginasse di sentire un rumore di carri di cavalli, dunque di un grande esercito, e a quel punto i soldati sono detti, ecco, re di Israele deve aver assoldato i sovrani Cittei e i re egizi per attaccarci. Dunque cosa fanno? Fuggono abbandonando le loro tende, i loro cavalli, i loro asini per mettersi in salvo. Dunque il campo così com'era l'hanno lasciato, come si trovava. E intanto questi quattro uomini, Gehazi, i tre figli affetti da Zara, arrivano al margine dell'accampamento e trovano tutto questo ben di Dio, di cui anche cibo e mangiarono, beve. E poi presero l'argento, l'oro, gli indumenti e andarono a nasconderli, come fece tempo fa. Però stavolta era proprio di Hashem. Poi si dissero, ah, in realtà forse non ci stiamo comportando bene. Questa è una giornata foriera di buone notizie. Se restiamo in silenzio, aspettiamo l'alba, il re potrà scoprire per altre vie e saremo colpevoli di aver celato quello che è successo. Dunque, andiamo a riferire. Il palazzo è caduto, dunque chiamano che stava in guardia alle porte della città, dice siamo entrati nel campo e non vi è rimasto nessuno. Neppure una voce umana, così definiscono, e ci sono tutti i cavalli, gli asini legati e le tende sono rimaste piene come erano. A quel punto i guardiani chiamano le guardie reali, queste riferiscono all'interno del palazzo del re, e il re si alza, no, nella notte e dice ai suoi servi: allora, secondo me, vi dico cosa ci hanno fatto gli uomini di Aram. Sanno che siamo ridotti alla fame. Dunque hanno abbandonato l'accampamento, sono andate a nascondersi nei campi, pensando, ah, se usciranno dalle città, li cattureremo e poi entreremo in città. E uno dei simonisti invece rispose, gli uomini del re prendano 5 dei cavalli, dice, va bene, ok, come possiamo sapere se veramente, come pensi tu, re, o è un miracolo di Hashem, come di fatto si è avverato? Dice, sai cosa, prendi 5 cavalli, quelli che sono rimasti ancora in vita, per andare a controllare, poi 5 cavalieri che comunque sono in pericolo, come l'intera moltitudine del popolo ebraico che ancora sopravvive a malapena in città. Dunque, se anche dovessero morire prima degli altri, la loro fine sarà come quella dell'intera moltitudine del popolo ebraico, che comunque è gran parte già morta. Dunque, mandiamoli per la stazione e vedremo cosa è successo. E dunque prendono solo 2 cavalieri, non 5, che vanno nel campo e seguirono gli Aramei fino a Giordano e videro che tutta la strada era coperta di indumenti e di oggetti nella loro fretta di fuggire che avevano gettato via. Poi riferiscono al re e a quel punto la gente uscì dalla città, si mise a saccheggiare l'accampamento arameo. E fu allora che un seah di fiori di farina che costava un shekel, 2 seah che costavano un shekel, secondo la parola di Hashem, dunque il re ha incaricato la guardia della porta, la tendente al cui braccio si era appoggiato il giorno precedente, la gente lo calpestò e morì, secondo come aveva predetto l'uomo di Hashem, il profeta, quando il re appunto era andato da lui. E quando l'uomo di Hashem ha parlato, ha detto domani a quest'ora alla porta di Samaria, 2 seah di orzo costeranno un shekel, un seah di fiorfiorino costerà un shekel, e l'attendente aveva risposto, anche se Hashem facesse delle finestre in cielo, potrebbe mai avvenire una cosa simile, impensabile. Al che punto lo rispose, tu lo potrai vedere con gli tuoi occhi, ma non lo mangerai, ed è esattamente quello che è successo. E infatti la gente lo calpestò e morì per aver deriso la parola dell'uomo di Hashem e dunque di Hashem. E dunque Hashem si conclude, ebbe pietà e compassione, perché non si conclude mai con qualcosa di negativo, notate tutte le Haftarot e Parashot, sempre qualcosa di positivo. Dunque, primo Pasuk del 13° capitolo, dove Hashem ebbe pietà e compassione di loro, si volse loro per onorare il suo patto con Abramo e Jacob, non volle distruggerli o cacciarli dalla propria presenza fino ad oggi. Dunque, ecco, abbiamo visto allora insieme un accenno, secondo la Chassidut, della Parashah, di come Am Israel, Arevim Zelavzeh, come siamo legati l'un l'altro, e dunque le mitzvot, di cui parlavamo proprio prima anche della registrazione, no? Che alla fine ognuno è responsabile per sé, per quello che deve fare rispetto alla sua persona e per quello che deve fare per Am Israel. Poi, se uno è primo ministro, è presidente e quant'altro, le responsabilità ovviamente sono diverse da noi. E ognuno però nel suo ha la sua responsabilità e dunque noi dobbiamo fare i nostri sforzi e le nostre mitzvot, il nostro studio della Torah, che tra parentesi a proposito della lebbra è quello che anche fa guarire, e, come riporta la Gemara, e dunque più Torah studiamo, più ci purifichiamo, più ci eleviamo, più portiamo la pace al nostro interno e intorno a noi nel mondo, e in Eretz Israele in particolare e nel mondo, e dunque Chazak Baruch a tutte quelle che hanno seguito adesso dal vivo, fantastiche, dunque che avete aumentato questo studio di Torah, che porterà sicuramente, indubbiamente, perché non lo dico io, lo dice Hashem nella sua Torah, appunto, e i nostri Chachamim, porterà la bracha, la tzlacha, il briut. Concludiamo con la tzedakah, che, come ben sapete, mekarevet per nulla e tzedakah tzimimavet. Dunque, tutti insieme ricordiamo i caduti. Ieri era Yom HaZikaron, dunque, tutti insieme ricordiamo i caduti, i soldati, i civili, nelle diverse attacchi terroristici, nelle guerre. Le lui nishmat kol ha-nirtzachim, ha-kiddush Hashem, varim, nashim, vetaf, chayalim. E se per una fama come se c'è in piedi, ma tanto solo ora, il sro Raffaele, mi esa quando ero qui, ma tanto di vedere un po', tanto di vedere un po', tanto di vedere un po', ricordo che questa lezione, anche questa lezione dedicata alla Refuah Shlema Mushlem di Sharon di Bat Beach, Evelin Chaya, Sharon da Pice Evelin Chaya, Sharon da Pice Evelin Chaya, Foshke Mamu Shlemi, che non era tia, Rabanita Shlokhar, Chelda Paziza, Rivka Nechama Batte Lea, Mitochtan Franca Israel, Gula Pratit, Gula Glavit, Chi Adonai Moreno Barabeno, Mina Kamashe Pabed, Chi Adonai Moreno Barabeno, Mina Kamashe Pabed, Chi Adonai Moreno Barabeno, Mina Kamashe Pabed, e ognuna per sé, per i propri cari, gli sfutti, bellissima mitzvah, importantissima mitzvah. Vi saluto, vi auguro un buonissimo Shabbat, buone nuove per tutto Eretz Israel, e come dicevo anche stamattina, che questi fuochi possano bruciare tutte le forze opposte al bene e invece infiammare i nostri cuori con l'amore ardente di cui parla la Chassidut, la Kabbalah, verso Hashem, l'amore verso Hashem, la sua Torah e le sue mitzvot. Dunque, cioè, impegniamoci di avere questo ardore per la Torah, e così anche i fuochi materiali potranno spegnersi come la pioggia che Hashem ha mandato miracolosamente dal cielo, miracolosamente perché in questo periodo dell'anno in Eretz Israel non piove mai. E dunque vediamo di cogliere come allora e come abbiamo studiato nella Parashah, che la Tzara viene prima nei muri, poi negli indumenti, poi nella persona, cogliere il messaggio, ossia di Teshuvah, ognuno nel suo, perché tutti abbiamo mitzvot da perfezionare o mitzvot che non attuiamo ancora da attuare, e dunque ognuno nel suo sforzo, e che questi sforzi e questa tshuva possano portare da Geulah, Pratit Ve'Aklalit, a noi, a tutto Am Israel, Shabbat Yimi Lizo'ok, Urfua Krova Lavo, Shabbat Shalom Umevorach a tutte.